Buongiorno. Giunti ormai alla conclusione di questo corso di bioetica, vogliamo riservare una lezione per illustrare alcuni termini e situazioni importanti per il discorso bioetico. Non è che li abbiamo dimenticati in precedenza, ma faticavamo a trovare una logica collocazione nei capitoli precedenti. Quindi gli argomenti che tratteremo in questo 17° capitolo sono la genetica, le biobanche, l'eugenetica, la clonazione umana e la maternità su commissione. Iniziamo con la genetica, sottolineando la rilevanza della genetica per la cura. L'opportunità di sperimentare sui cosiddetti campioni biologici rappresenta una innovativa modalità per identificare le caratteristiche delle maggiori patologie. Negli scorsi decenni i tessuti umani erano distrutti immediatamente dopo la raccolta, perdendo così delle informazioni e dei dati che sono basilari per la ricerca, oppure poche volte erano utilizzati per studi generici privi del consenso del paziente. Negli ultimi anni, l'enorme sviluppo della genetica e delle biotecnologie, e in particolare la volontà di progredire nella scoperta del genoma umano e del suo potenziale in medicina, ha portato al proliferare di raccolta di materiale biologico di diversa natura. Sempre di più, come abbiamo già affermato, si è evidenziato che importanti patologie hanno origine genetica. Da ultimo, non possiamo trascurare che l'approfondimento di questa branca della scienza porterà anche a un miglior utilizzo dei farmaci, prevenendo l'inefficacia di certi medicinali e la comparsa di effetti indesiderati. In altre parole, l'obiettivo finale è quello di dare a ciascuno il suo farmaco. Il termine genetica deriva dal greco, dal vocabolo greco genesis, e significa genesi, origine. Quindi la genetica è la scienza che studia i geni, i caratteri ereditari degli organismi viventi e i meccanismi della loro trasmissione e della loro distribuzione nei vari gruppi di popolazione. Dunque, la comprensione delle modalità di azione dei vari aspetti genetici permetterà di identificare strumenti più efficaci per curare e per prevenire varie patologie. Per questo la Dichiarazione Universale sul Genoma, una dichiarazione dell'UNESCO del 1997, afferma al primo articolo che il genoma sottende l'unità fondamentale di tutti i membri della famiglia umana, come pure il riconoscimento della loro intrinseca dignità e della loro diversità. In senso simbolico, conclude l'articolo, esso è patrimonio dell'umanità. Le indagini genetiche a fine diagnostici sostituiranno in parte gli strumenti convenzionali oppure saranno utilizzate per integrarli, mentre la cura si attuerà sempre di più con la terapia genetica, una metodica che utilizzerà il DNA come sostanza farmacologica, introducendo nel corpo uno o più geni in cellule somatiche per prevenire o per curare una malattia. Un'altra applicazione di terapia genetica sono le tecniche che intervengono sulle cellule della linea germinale, consentendo di modificare il genotipo e il fenotipo di un soggetto o dei suoi discendenti. Il citato ventaglio di applicazioni comprende anche i meccanismi riproduttivi ed ereditari. Quindi voi comprendete che per le potenzialità connesse alla genetica e per le caratteristiche particolari dei dati genetici, il cui errato utilizzo causerebbe pesanti danni alla persona, questo settore pone evidenti implicazioni sia etiche che giuridiche che sociali. Tre sono i termini principali da conoscere in un discorso genetico. I termini sono campione biologico, test genetici, dati genetici. Il campione biologico. Il campione biologico è ogni materiale biologico contenente le informazioni genotipiche di una persona. Abbiamo poi i test genetici. I test genetici sono le analisi di specifici geni, del loro prodotto e della loro funzione, nonché ogni altro tipo di indagine del DNA, del RNA o dei cromosomi. Le giustificazioni che consigliano i test genetici sono la conferma diagnostica di una malattia, l'identificazione del portatore sano di una patologia recessiva, la diagnosi presintomatica di malattie ad insorgenza tardiva, l'individualizzazione della suscettibilità a contrarre patologie complesse e le diagnosi prenatale di malattie cromosomiche o mendeliane. Poiché i risultati dei test genetici potrebbero causare conseguenze negative ai singoli e alle loro famiglie biologiche, è fondamentale una accurata protezione dei dati genetici. E il termine dati genetici è il terzo termine che esaminiamo. I dati genetici riguardano la costituzione genotipica della persona e forniscono informazioni sui caratteri genetici trasmissibili nell'ambito di un gruppo di individui parentali. Considerando i progressi della ricerca, in futuro potrebbero essere utilizzati anche per altre finalità. Una questione con risvolti etici riguarda l'eventuale obbligo di comunicare i propri dati genetici alla famiglia, se questi fossero di notevole importanza per la salvaguardia della salute o per ripercussioni future. Per questo allora ci si chiede: i dati genetici sono proprietà del singolo oppure i familiari hanno il diritto di conoscerli anche senza il consenso dell'interessato? Nel 1999 il Garante per la protezione dei dati personali diede la possibilità ad una donna che desiderava avere un figlio di accedere ai dati genetici del padre affetto da una malattia genetica, anche se questo aveva negato il suo consenso. E la motivazione del Garante fu: l'accesso ad alcuni dati sanitari del padre della paziente rappresenta un presupposto essenziale per l'accertamento delle modalità di trasmissione della malattia, per la valutazione del rischio procreativo e per l'esecuzione di eventuali test genetici. Altro settore problematico è quello occupazionale. Ad esempio, negli Stati Uniti molti datori di lavoro sottoposero i dipendenti a loro insaputa a dei test genetici. Questa palese violazione dei dati genetici obbligò nel 2000 il presidente degli Stati Uniti Clinton ad emanare un executive order che proibiva l'utilizzo di test genetici per l'assunzione di dipendenti nell'amministrazione federale. Anche il campo assicurativo è un campo non esente da rischi. I dati genetici potrebbero discriminare un contraente o i suoi familiari maggiormente predisposti a contrarre una serie di patologie in futuro. E non possiamo dimenticare, infine, la facilità nell'ottenere materiale genetico all'insaputa della persona interessata, rendendosi colpevole del reato di furto di identità. Eppure la normativa internazionale vieta ogni discriminazione basata sui dati genetici, come pure proclama l'illegittimità dei test genetici di massa. Vediamo alcune normative. L'articolo 11 della Convenzione di Oviedo proibì ogni forma di discriminazione in base al patrimonio genetico e autorizzò i test di genetica predittiva unicamente per finalità mediche. L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea negò qualsiasi forma di discriminazione fondata sulle caratteristiche genetiche. Lo stesso concetto fu ribadito dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e la biomedicina, all'articolo 11, e dalla Dichiarazione universale sul genoma umano, all'articolo 6. E passiamo ora a fare alcuni cenni storici. La genetica ebbe origine nel XIX secolo con gli studi del monaco cieco Mendel. Nel tranquillo giardino del convento agostiniano di San Tommaso a Kinogloster, di cui era abate, osservò le caratteristiche delle piante di pisello, comprendendo che i caratteri ereditari del vegetale non potevano essere dettati dal caso, ma trasmessi come unità, distribuiti poi singolarmente ad ogni generazione. Quindi, a seguito delle sue ricerche, formulò le leggi della trasmissione dei caratteri ereditari che costituiscono ancora oggi il fondamento dell'attuale genetica. Nel 1865 Mendel scrisse il testo Esperimenti su ibridi vegetali, ma le sue tesi furono ignorate fino all'inizio del XX secolo. Il 18 aprile 1905 lo scienziato britannico Bateson, in una lettera a Sedgwick, utilizzò per la prima volta il termine genetica. In seguito, Bateson utilizzò questo vocabolo alla terza conferenza internazionale sull'ibridazione delle piante che si tenne a Londra nel 1906. Negli anni successivi furono avviati vari esperimenti per ampliare le conoscenze sulle basi molecolari dell'eredità. Nel 1910 Morgan, in seguito ad un'osservazione sulla drosofila, identificò nei cromosomi i portatori dei geni, dimostrando le basi scientifiche degli studi che erano stati effettuati in precedenza da Mendel. E evidenziò la capacità di dar luogo a mutazioni, gettando così le basi della teoria cromosomica dell'eredità. Ma era ancora sconosciuta la composizione molecolare dei vari geni. Nel 1928 Griffith pubblicò i risultati del suo lavoro, noto appunto come esperimento di Griffin, ritenendo la presenza di un principio trasformante alla base della mutazione batterica. Quindi lo studio aprì la strada alla scoperta del DNA come molecola contenente l'informazione genetica. Nel 1944, Avery, MacLeod e Carty dimostrarono che l'informazione genetica è trasmessa dal DNA e non da molecole proteiche. Nel 1952, l'esperimento fatto da Hershey e Chasse definì che l'informazione genetica è registrata nel DNA. Quindi questa fu un'ulteriore conferma che il DNA fosse la molecola responsabile della ereditarietà. Nel 1953, Watson e Crick, mediante la cristallografia a raggi X, descrissero la struttura molecolare degli acidi nucleici e dei rapporti esistenti fra struttura di queste sostanze e meccanismi di eredità. Nel 1957 Tio e Levan stabilirono in 46 il numero esatto di cromosomi nella specie umana. Nel 1958 un esperimento di Mezelson e Stein dimostrò che per il DNA la replicazione è semiconservativa. Nel 1961 si ebbe la prova definitiva che il codice genetico è organizzato in triplette. Nel 1965 si attuò la prima cell fusion, cioè la fusione tra cellule umane e murine, con il passaggio di geni ai cromosomi umani. Nel 1967 iniziò l'impiego delle tecniche diagnostiche prenatali in campo genetico. Nel 1970 furono scoperti gli enzimi di restrizione e vi fu la sintesi del primo gene artificiale. Nel 1972 Fiers e il suo gruppo di lavoro determinarono per la prima volta la sequenza di un gene. Nel 1976, sempre Fiers, identificò la sequenza nucleotidica completa del fago RNA MS2. A metà degli anni 70 del XX secolo, a seguito delle informazioni acquisite sulle attività che dirigono le singole cellule e l'organismo di ogni vivente, ebbe origine quella che fu definita l'ingegneria genetica, cioè il passaggio dallo studio dei prodotti controllati dai geni ai geni stessi. E in seguito alla scoperta degli enzimi di restrizione si gestirono sempre più efficacemente gli acidi nucleici. Lo sviluppo delle tecniche di sequenziamento del DNA nel 1977 permisero a Mullis la determinazione precisa delle sequenze nucleotidiche dei geni e la messa a punto della reazione a catena della polimerasi, ottenendo quantità elevate di DNA partendo da piccolissime porzioni iniziali. Nel 1978 nacque Louise Brown, la prima bambina concepita in provetta attraverso il metodo della fertilizzazione in vitro. Nel 1983 fu possibile l'isolamento e l'amplificazione di sequenze specifiche del DNA. Nel 1987 Collins e Tui sequenziarono il gene per la proteina CFTR e fu il primo gene umano ad essere sequenziato. Queste ed altre scoperte permisero l'avvio, sotto la guida di Watson, del progetto Genoma Umano e alla Seller Genomic di annunciare nel 2003 il completamento del sequenziamento dell'intero genoma umano. Nel 1995 appare nella letteratura scientifica per la prima volta il termine biobanca. E la prima applicazione di terapia genetica in uno studio sperimentale avvenne nel 1990 al National Institute of Health di Bethesda ad una bambina di 4 anni colpita da una particolare forma di immunodeficienza combinata. In Italia, nel 1995, all'IRSS San Raffaele di Milano, si pubblicarono i risultati di una uguale sperimentazione su due malati di immunodeficienza. Nel 1999, all'ospedale Necker di Parigi, fu condotta una sperimentazione su due bambini di 8 e 11 mesi affetti da immunodeficienza combinata grave. La terapia risultò positiva, permettendo così ai piccoli pazienti la ripresa di una vita normale. Da allora possiamo dire che varie ricerche hanno permesso a molti malati di disporre di terapie genetiche, anche se dovrà passare del tempo per scoprire protocolli ottimali per la cura di patologie particolari. Grazie dell'attenzione.